Rimaniamo un attimo all'impiedi. Signore, ti ringraziamo ancora quest'oggi, ti ringraziamo per poter essere qui insieme davanti alla tua parola. Chiediamo che tu possa aprire le nostre menti, i nostri cuori, affinché ciascuno di noi possa essere sottomesso a quanto ancora tu ci dici e come ci confronti attraverso la Sacra Scrittura. In Cristo Gesù nostro Signore ti preghiamo. Amen. Accomodatevi. Oggi continuiamo la nostra serie sul strumenti di grazia e segni di discepolato, che per chi si è appena unito a noi, per chi è ancora qui con noi per la prima volta, faccio una sintetica, diciamo, riepilogo di quello che è stato detto finora. Allora, nelle scritture è chiaro che Cristo ha dato alla sua Chiesa una missione, che è una missione che è quella di fare dei discepoli. Ma Cristo non ha dato semplicemente la missione, ha dato anche gli strumenti per poter fare questa missione, per poter fare dei discepoli. E allora in questa serie abbiamo fino adesso considerato il ruolo della parola, il ruolo della preghiera, il ruolo delle ordinanze, cioè del battesimo e della Santa Cena, e poi l'ultima volta abbiamo parlato del ruolo dei pastori e degli anziani. Abbiamo visto che la parola compie l'opera, che la preghiera è potente ed efficace, che le ordinanze di cui oggi qui abbiamo davanti a noi la Santa Cena nutrono e sostengono la fede e che il gregge di Dio, cioè il popolo, la Chiesa, ha bisogno dei pastori e Dio ha dato pastori anziani alla sua Chiesa. In Efesini 4, versetti 11 e 12 che abbiamo considerato nell'ultima predicazione abbiamo visto che i pastori hanno il compito di guidare, di nutrire, di proteggere il gregge con la parola e con la preghiera. E abbiamo visto che poiché l'opera è tanta, l'opera da fare all'interno della comunità è tanta, non può essere un ruolo affidato semplicemente a poche persone. Ogni membro della comunità ha un suo ruolo nell'edificare la comunità. E allora noi oggi parleremo proprio di questo. Come può il corpo edificare se stesso? Come può la Chiesa edificarsi? Allora, il Nuovo Testamento usa una frase in modo molto ricorrente, ci sono almeno 58 comandi che hanno a che fare con questa frase, che parla delle responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri. Questa frase, gli uni e gli altri. Allora, circa un terzo dei comandi che troviamo che riguardano gli uni e gli altri hanno a che fare con l'unità nel corpo di Cristo. Noi siamo chiamati a vivere in pace gli uni con gli altri, Marco 9, ad accettarci gli uni e gli altri, Romani 15, ad essere gentili gli uni con gli altri, di cuore docile, sempre pronti, parlandoci a vicenda, Efesini 4, 32, ed ancora a confessare i nostri peccati gli uni agli altri, Giacomo 5, 16. Poi c'è un altro terzo di questi comandi che hanno a che fare con gli uni e gli altri, che parlano dell'amore reciproco, cioè dell'amore che dobbiamo avere fra di noi. E il Vangelo di Giovanni solamente utilizza questo comando almeno una decina di volte. Ne cito solo una frase per tutte, ma comunque ce ne sono tante altre. Come io vi amate, anche voi amatevi gli uni e gli altri. E poi in primo Giovanni, la lettera dell'Apostolo, se volete ulteriori approfondimenti su questo amarsi reciprocamente, vi invito poi con tranquillità, quando ritornerete a casa, ad andarla a guardare. Anche l'Apostolo Paolo usa questo concetto degli uni e gli altri in riferimento all'amore. Ad esempio in Efesini 4:2 dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri, come? Con mormorì? No, con amore. Romani 12:10, quanto all'amore fraterno siate sempre pieni di affetto gli uni per gli altri, e quanto all'onore, e qui siamo distanti anni luce dai nostri metodi, fate a gara per rendervelo reciprocamente. E infine abbiamo tutta un'altra serie, un altro terzo, un terzo ha a che fare con l'unità, un terzo con l'amore, un altro terzo di questi comandi gli uni e gli altri che riguardano una lista più o meno varia di cose che sono presenti nel Nuovo Testamento. Ora, noi non possiamo considerarle tutte, ma io vorrei questa mattina focalizzarmi su due aspetti, su due elementi principali. Il primo, dobbiamo parlarci gli uni e gli altri. E il secondo, dobbiamo servirci gli uni e gli altri. Dobbiamo parlarci gli uni e gli altri. la chiamata a parlarci vicendevolmente viene da un verso che è piuttosto familiare del Nuovo Testamento. Siamo in Efesini 4, versetto 15, il quale dice: ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ora, in genere, noi parliamo di questo versetto quando abbiamo in mente il confronto con qualcuno se è successa una situazione di crisi. Perché? Perché questo versetto ci dà delle direttrici, ci dà dei principi da seguire. Questo versetto ci dice che dobbiamo dire le cose per come sono, cioè dobbiamo dire la verità, ma ci dice anche che dobbiamo farlo con il giusto tatto, cioè dobbiamo dire la verità con amore. E certamente questo è un principio valido all'interno della Chiesa, ma a mio avviso sarebbe un'applicazione parziale quella di considerare questo versetto come semplicemente un elemento di riflessione per le nostre situazioni di crisi. Questo versetto va oltre il tema del confronto. La verità di cui si parla qui è una verità piuttosto specifica. La verità di cui si parla è la verità del Vangelo stesso. E in pratica quello che ci sta dicendo l'Apostolo Paolo è che quando noi ci parliamo reciprocamente del Vangelo, noi cresciamo come corpo. Nel momento in cui le nostre parole, le parole che indirizziamo gli uni agli altri, sono parole del Vangelo, noi cresciamo e l'opera di Cristo cresce in noi. Certamente i pastori sono coinvolti nell'insegnamento della parola, ma ogni credente è chiamato ad edificare il corpo nell'amore con la parola. Romani 15, versetto 14, l'Apostolo Paolo dice: or fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci di anche di ammonirvi a vicenda. Abbiamo bisogno della parola di Dio gli uni verso gli altri, e tutti siamo chiamati a farlo. Perché? Perché la parola di Dio ci assicura la salvezza. Noi non possiamo essere autonomi o indipendenti dal Vangelo. Ogni vero credente, ogni vero cristiano vorrà continuare a crescere e pertanto avrà quotidianamente fame di quella parola. Non è concepibile che ci sia una dieta ferrea, una dieta forte di assenza della parola nella vita quotidianamente. La parola deve parlarci quotidianamente. Certamente possiamo leggere la scrittura in autonomia e di questo ne avremo un gran beneficio. Ma Dio ci parla in modo speciale, in modo particolare nel momento in cui noi siamo insieme come corpo, nel momento in cui noi siamo insieme come Chiesa. La sua parola è nella nostra bocca per trasmetterla, per comunicarla, per annunciarla agli altri. Dietrich Bonhoeffer, una persona molto in gamba, nel suo libro Life Together diceva: Dio ha voluto che noi dovessimo cercare e trovare la parola vivente di Dio nella testimonianza di altri cristiani, nella bocca degli esseri umani. Pertanto i cristiani hanno bisogno di altri cristiani che parlano loro la parola di Dio. In effetti, lui dice, l'obiettivo di tutta la comunità cristiana è di incontrarsi come portatori del Vangelo. La comunità è costruita intorno alla parola, è costruita intorno alla parola che gli uni diciamo agli altri. Questo è il senso della comunità. Come possiamo portare il Vangelo gli uni agli altri? Come facciamo a discepolarci gli uni agli altri? Certo, lo possiamo fare nei piccoli gruppi di studio in cui ci ritroviamo durante la settimana, e se non ne fai parte, l'incoraggiamento è che tu possa partecipare. Lo facciamo nelle classi della scuola domenicale che si svolgono in contemporanea durante la predicazione, in questo modo portiamo la parola agli altri. Lo facciamo anche quando cantiamo gli uni agli altri. Il canto non è semplicemente un intermezzo per accompagnare con melodie il nostro stare insieme e far passare un'ora e mezza qui in comunità. No, anche lì cerchiamo di annunciare la parola agli uni agli altri, e su questo ci ritorneremo. Non so se la prossima settimana, dobbiamo un po' rivedere il programma, ma ci ritorneremo nella prossima predicazione quando parleremo del culto domenicale. Quello che l'Apostolo Paolo ci dice in Colossesi 3,16 è proprio questo: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con ogni sapienza, cantando di cuore, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Certamente i salmi, i canti spirituali e gli inni sono una modalità per parlarci gli uni agli altri. Ma lo possiamo fare anche con altri canali, con altri strumenti, mentre noi viviamo quotidianamente la nostra vita insieme a Dio. Non è la settimana tutta domenica, eh? Cioè ci troviamo qui la domenica mattina, ma poi c'è tutta una settimana che passiamo nelle nostre case. Allora com'è che possiamo coltivare nelle relazioni normali questo annunciare la parola agli uni e gli altri? Abbiamo bisogno di strumenti che ci accompagnano nella quotidianità. Abbiamo bisogno di relazioni significative nella quotidianità. E il modo migliore per avere relazioni, diceva Dietrich Bonhoeffer ancora nel suo stesso libro, ove il ministero del servizio è eseguito fedelmente, può essere offerto anche il massimo e il più alto ministero. La condivisione, cioè, della parola di Dio. Il servizio. Noi possiamo annunciare la parola di Dio gli uni agli altri attraverso il servizio. E come possiamo farlo? Possiamo creare delle relazioni significative e dei contesti favorevoli per l'annuncio reciproco della parola. Ora, su questo tema noi potremmo tirare in gioco, ad esempio, il tema dei doni spirituali che Dio ci ha dato. E non ve la prendete con me se non ne parlo oggi, perché non ne parlo per sminuire questo tema. Anzi, dobbiamo rivalutarlo, dobbiamo, come dire, tenerlo in alta considerazione, quello che Dio ha dato a ciascuno di noi per metterlo al servizio della sua Chiesa. Quello di cui però oggi voglio parlare è qualcosa un po' più terra-terra, perché noi spesso abbiamo bisogno dell'ABC del Vangelo. Pensiamo di essere arrivati ad un certo punto e di aver bisogno di cose più alte, quando ancora siamo molto carenti nell'ABC del Vangelo. E allora io vorrei parlare di ABC con i concetti di ospitalità, incoraggiamento e correzione. Ospitalità. Il primo modo per rendere un servizio gli uni agli altri è attraverso l'ospitalità. In 1 Pietro, capitolo 4, versetto 9, noi leggiamo: «Siate ospitali gli uni agli altri, verso gli altri, senza mormorare». Perché l'ospitalità è importante nella Scrittura? L'ospitalità, fratelli, ci crea il contesto per il dialogo e il servizio. Nella Bibbia la parola ospitalità deriva dalla combinazione, lo abbiamo detto anche più volte, di due parole greche che sono philos, che significa amore, e xenos, che significa estraneo, diverso. Quindi, quando noi parliamo di ospitalità, intendiamo dire apertura nei confronti di qualcuno che non è esattamente il nostro clone, di qualcuno che non è esattamente la nostra copia. Ospitalità è verso chi, fondamentalmente, è diverso da noi. L'ospitalità è l'atto o il processo attraverso il quale l'identità dello straniero si trasforma nell'identità dell'ospite. L'identità dello straniero si trasforma nell'identità dell'ospite. In senso biblico, l'ospitalità non è l'apertura solo verso i propri amici, ma ci parla proprio di un agire con una certa attenzione nei confronti di chi noi non consideriamo amico, anzi, verso i quali ci viene difficile avere una relazione. L'ospitalità è lo spazio e la dimensione in cui lo sconosciuto può diventare veramente un conosciuto. L'ospitalità è offerta specialmente all'altro, a chi non è come noi, permettetemi, addirittura a chi è diverso da noi. E in genere noi evitiamo a pelle le persone che non sono come noi. Preferiamo investire in relazioni con persone che sono molto più simili a noi. In effetti abbiamo paura, in qualche modo, delle persone che sono diverse. Oggi, se voi accendete la televisione e andate a guardare uno dei tanti show che fanno i nostri politici ad andare per le piazze delle nostre città, vi accorgete che c'è questa xenofobia, c'è questa, caccia allo straniero, questa intolleranza nei confronti del diverso. E qui non sto parlando semplicemente di colore della pelle, di persone che arrivano con le barche oppure altro. Sto parlando di questa fobica attenzione nei confronti del mio, del quello che è reputo come mi tocca, mi spetta. Abbiamo questa visione così cieca, si sta mal creando e ingrossando questa visione così cieca, questa bulimia nei confronti di noi stessi. E la scrittura ci riprende. Noi dobbiamo avere xenofilia, cioè amore nei confronti del diverso, non fobia nei confronti del diverso. Perché? Cosa succede quando noi non pratichiamo l'ospitalità all'interno della comunità, ad esempio, o nelle nostre relazioni quotidiane? Beh, prima di tutto, fratelli, permettete di dirlo, ma ci priviamo di un'opportunità di glorificare Dio, quando noi siamo chiusi nei confronti degli altri. Vedete, Dio è il maestro in questo campo. Dio è colui che può darci l'insegnamento per eccellenza in questo campo. È Lui che offre ospitalità. Lui che offre ospitalità a persone che sono perfettamente diverse da Lui. Addirittura Lui offre ospitalità a persone che sono definite nemici suoi. Lui ci ha ospitati a noi che eravamo suoi nemici. Addirittura ci ha ospitati al punto tale da mandare il proprio figlio in croce. Attraverso di quell'atto Lui fa di noi, che eravamo dei nemici, suoi nemici, riconciliati con Lui. Quindi se noi non riusciamo ad estendere l'ospitalità nei confronti del diverso, nei confronti di chi non è come noi, caratterialmente, comportamentalmente, per vocazione, per modo di manifestare questa sua vocazione, noi non stiamo manifestando l'ospitalità che Dio ci ha manifestato nel Vangelo. Blocchiamo la strada per la vera comunione, blocchiamo il modo per creare amicizie e relazioni in cui il discipolato può essere praticato. L'ospitalità è uno strumento attraverso il quale noi possiamo discepolarci gli uni e gli altri, ma se non la pratichiamo stiamo bloccando le relazioni, relazioni significative, e stiamo bloccando anche la nostra crescita come discepoli di Cristo. Le cose sono unite, le cose sono legate. E forse questa è la ragione per cui è difficile avere relazioni autentiche all'interno di una comunità che cresce. Noi diciamo, quando eravamo 10 anni fa, 20 anni fa, eravamo 4 gatti, veramente eravamo 4 gatti, eravamo 15, 20 persone, e avevamo delle relazioni, si dice, che erano più significative, passavamo più tempo insieme. Certo, ma eravamo 20 persone. Adesso che siamo di più, adesso che siamo un gruppo, quanti saremo? 80, 100 forse? È più difficile avere relazioni, non lo so. Non possiamo ignorare le persone che sono diverse da noi, o addirittura disprezzarle, o non stimarle, solo per il fatto che non sono come noi. Tutto questo non ci rende maturi. In realtà questo soffoca le opportunità di crescita nostre e degli altri. Vedete, non sono solo gli altri ad aver bisogno della relazione, anche noi possiamo averne un beneficio. E questo è un rapporto che funziona in entrambe le direzioni. Quando tu ti apri all'altro, qualcosa di particolare accade. Puoi essere anche sorpreso da quello che l'altro, che non pensavi che potesse darti, può in effetti darti qualcosa. E in questo percorso vorrei oggi dire, facciamo attenzione anche alle nostre famiglie, perché le nostre famiglie sono un luogo di incontro e di benedizione che possono trasformarsi in un ostacolo. Noi abbiamo l'idea, non so se è giusto o sbagliata, che ci si cresce, ci si sposa, si fa famiglia, e si fanno dei figli. Bene, ma questo, attenzione a come lo comunichiamo anche agli altri, perché potrebbe creare delle difficoltà, ad esempio, nei confronti di chi è single, e nella nostra comunità ce ne sono tante persone singole che potrebbero sentirsi, come dire, escluse dal nostro aver creato famiglia. Ma potrebbero sentirsi escluse anche persone... Noi stiamo vivendo su Marte, viviamo sulla Terra, quindi ci sono anche queste situazioni di persone che ad esempio stanno lottando perché sono attratte da persone del proprio stesso sesso. Cioè, attenzione a come viviamo le cose buone che Dio ci ha dato, che non diventano delle torri attraverso i quali alzare delle barriere nei confronti degli altri. Io non sto giustificando, io non sto approvando. Sto dicendo che noi dobbiamo essere aperti, inclusivi, comprendere chi ha una visione anche diversa da noi, chi è diverso magari da noi. Noi lo eravamo totalmente da Dio e Dio non si è fatto questi problemi ad accogliere, ad accettarci, certo, e anche a cambiarci. Se vogliamo obbedire al comando della Bibbia di essere ospitali gli uni verso gli altri, dobbiamo tenere in conto sì delle nostre identità, sì delle nostre preferenze culturali e personali, senza però dimenticarci del bene e dell'edificazione reciproca, in particolare guardando agli altri e stimando gli altri più di noi stessi. E questo è quello che stiamo guardando negli studi durante la settimana su Filippesi. Non avere un concetto troppo alto di te stesso e stimare gli altri più di te stessi. Come possiamo farlo? Come possiamo incentivare l'ospitalità fra di noi? Non lo so, forse con un piccolo sforzo, forse nella prossima settimana pensa a qualcuno di diverso da te che potresti invitare a cena, a pranzo, o se questo è impegnativo, e riconosco che con i ritmi che magari abbiamo è impegnativo, magari per un caffè, per prendere un caffè, per parlare con una persona che, con cui magari non avresti parlato, che non è sicuramente il tuo tipo di amico ideale. Potresti farlo, potremmo farlo. Potremmo averne un beneficio noi tutti come comunità. L'ospitalità, fratelli, crea il contesto della comunità. E nel contesto della comunità che noi ci edifichiamo l'uno gli altri in Cristo. Non accade in solitudine. E poi, oltre all'ospitalità, c'è l'incoraggiamento. Ebrei 3, versetti 12 e 14, dice: badate bene, fratelli, che non ci sia di nessuno di voi un cuore, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortandovi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di noi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che mantenessimo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Ora, questo è un brano, quello di Ebrei, che ci apre un argomento che stimola molta riflessione, molta profondità. Ci sono persone nella Chiesa che per via dell'apparenza, dei comportamenti che hanno tenuto, che li abbiamo considerati come dei nostri, che sono dei nostri, che gli abbiamo detti che sono dei nostri, ma che poi alla fine si rivelano per qualcosa di diverso. E nella Chiesa è successo sempre che ci sono all'interno della Chiesa delle persone che sembrano dei credenti e che poi non lo sono. Non possiamo farci nulla. Gesù stesso l'ha detto ai discepoli: cosa facciamo, Signore? Andiamo a raccogliere la gramigna e la togliamo dalla zizzania, la togliamo dal grano? Lascia stare. Lasciate stare. Che crescano insieme. Poi, alla fine, al giudizio, ci sarà la separazione degli uni e degli altri. Ma c'è qualcosa che noi possiamo fare? C'è un antidoto, in qualche modo, che possa prevenire o limitare le occasioni di caduta? Se questa è la realtà, che ci saranno sempre di queste situazioni, possiamo mettere in atto qualcosa che possa alimentare queste circostanze? Beh, l'insegnamento principe della lettera agli Ebrei è quello che dobbiamo guardare alla supremazia di Cristo. La lettera agli Ebrei, se ci ha detto una cosa, fra i vari argomenti che tratta, è proprio quello che Cristo è supremo, che Lui è sovrano, che Lui è sopra ogni altra cosa e che se noi abbiamo i nostri occhi fissi su di Lui, possiamo perseverare fino alla fine. Questo ci ha detto la lettera agli Ebrei. Ma la lettera agli Ebrei è stata così saggia da darci anche una declinazione un po' più concreta di cosa significa fissare gli occhi su Cristo. E ci dice che noi possiamo limitare le occasioni di caduta attraverso l'incoraggiamento reciproco. Possiamo perseverare attraverso la parola che rivolgiamo gli uni agli altri di incoraggiamento, perché l'incoraggiamento favorisce la resistenza. In verità potremmo dire che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri per poter perseverare fino alla fine. Come possiamo evitare dei cuori increduli che portano ad abbandonare l'Iddio vivente? Esortandoci a vicenda. O come dice un'altra traduzione, incoraggiandoci ogni giorno a vicenda. Una delle ragioni per cui ci troviamo la domenica mattina qui è l'incoraggiamento degli uni e degli altri nell'amore e nelle buone opere finché Cristo ritorna. Ebrei 10. Quando ci incontriamo, quando cantiamo insieme, quando ci serviamo reciprocamente, quando ci accogliamo gli uni agli altri, in definitiva, che cos'è che stiamo facendo se non dirci persevera fino alla fine? Mantieni ferma la confessione della fede che tu hai fatto da principio. Questo è quello che vogliamo fare, non tanto gratificare questa sensazione nell'altro di stare bene, di sentirsi accolto, ma quello di incoraggiare a perseverare fino alla fine. Come vedi il tuo tempo comunitario la domenica mattina? Sei qui per sottolineare le cose che non vanno? Sei qui per sottolineare il fatto che i canti sono lunghi, che la predicazione è lunga, che chi parla è monotono, che ci ha la voce una che è insopportabile da ascoltare? Per quale motivo sei qui la mattina? Sei qui per incoraggiare l'altro oppure sei semplicemente per cronografare il tempo che sta passando e che non vedi l'ora di uscire da quella porta? Perché sei qui? Non servono occasioni speciali e non servono neanche abiti speciali o un grado che ti deve riconoscere qualcuno per poter esercitare il ministero dell'incoraggiamento degli uni nei confronti degli altri. Basta semplicemente una cosa, fratelli, basta uscire dalla propria comfort zone, cioè dalla propria zona di conforto, dove ci sentiamo tranquilli e sicuri e che nessuno deve invadere. Il ministero degli incoraggiamenti è uno dei ministeri più importanti che Dio usa per conservarci nella fede. Nel 1904 il grande illusionista ed esperto di evasioni, Houdini, fu sfidato da un giornale di Londra. Il Daily Mirror aveva sfidato Houdini ad un'impresa che, come ammise lui stesso, fu una delle evasioni più difficili della sua carriera. Le manette che vennero usate erano più simili a dei ceppi che a manette come quelle che noi le conosciamo, che usa la polizia, che vediamo nei film oggi. Houdini accolse la sfida e migliaia di persone si riunirono all'ippodromo di Londra per assistere all'evento. Houdini si mise in una scatola per non essere visto come faceva la sua magia di liberarsi da queste manette e la folla era lì tutta intorno. Dopo circa 20 minuti Houdini uscì dalla scatola. E la folla, potete immaginarlo, si alzò in clamore e batteva le mani perché Houdini era uscito e si era liberato. Ma no, Houdini non si era liberato, aveva ancora le mani legate ai ceppi, aveva ancora le catene alle mani. Sorrise, guardò la folla e ritornò dentro la scatola. Trascorso altri 15 minuti e l'artista apparve una seconda volta. E la folla nuovamente riapplaudì perché finalmente stavolta Houdini si è liberato. Houdini sorrise e disse che aveva bisogno ancora di un po' di tempo, era ancora legato. Ritornò quindi nella scatola e dopo circa 20 minuti finalmente riapparve libero con le manette in mano. Si era liberato. La folla gli ritributa un applauso lunghissimo, finalmente riuscito nella sua fuga. Più tardi però Houdini venne intervistato dal giornale e un commentatore gli disse, ma perché sei uscito tre volte o due, non so quante volte, dalla scatola senza essere liberato e c'hai un po', come dire, colto in contropiede? E Houdini rispose: che aveva bisogno di incoraggiamento, aveva bisogno di sentire l'applauso del pubblico, la vicinanza del pubblico per poter riuscire nella sua impresa. E un commentatore, utilizzando questa storia, dice: nella comunità cristiana spesso ci sono persone che lottano nella solitudine più oscura, contro lo scoraggiamento, il conflitto, la stanchezza che li circonda. Quando noi usciamo dalla nostra solitudine e entriamo nella luce della comunione cristiana, sperimentiamo l'applauso e l'incoraggiamento degli altri membri del corpo di Cristo. E questo ci dà il coraggio di tornare alle nostre lotte con nuove energie e nuova speranza. Tutti noi, fratelli, abbiamo delle difficoltà. Non pensate che la vita sia facile per alcuni e solo difficile per altri. Tutti noi abbiamo le nostre difficoltà e tutti noi abbiamo bisogno di sentire come Houdini che esce dalla scatola ancora con le manette, perché i problemi ci sono ancora all'incoraggiamento degli altri. E questo possiamo farlo nel ministero dell'incoraggiamento degli uni agli altri. Sto parlando di cose concrete, di cose pratiche. La comunione non accade nel vuoto. La comunione non si realizza perché l'hai studiata. È come andare in bicicletta, non è che impari ad andare in bicicletta studiando il libro di come si guida la bicicletta. Devi metterti lì a pedalare. Cadrai una volta, cadrai due volte, cadrai tre volte, ma col tempo e la perseveranza imparerai ad andare in bicicletta. E così è della comunione, così è dell'incoraggiamento. Provare, provare e riprovare. E la correzione. Ospitalità, incoraggiamento e correzione. Quando creiamo opportunità per la comunione, attraverso l'ospitalità e l'incoraggiamento, noi apriamo anche la porta alla correzione reciproca laddove è necessaria. In effetti, anche la correzione è un modo per servirci vicendevolmente. Guardate cosa dice Paolo in Galati 6, oggi l'abbiamo citato un po' troppo, Galati 6, versetto da 1 a 5. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno invece esamini l'opera propria. Così avrò modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Questo testo ci dice chiaramente che la correzione facilita il processo di recupero di chi ha peccato, di chi ha sbagliato. E ci sono due assunti base in questo verso. Il primo assunto è che a volte cadiamo. Saremo coinvolti nella trasgressione. Ora, essere coinvolti nella trasgressione non significa essere colti sul fallo, lì, beccati con le mani nella marmellata. Potrebbe essere. Ma non è questo il punto. Il punto è che spesso capita di essere irretiti, di essere adescati nella rete del peccato. Questo capita a chiunque. Nessuno di noi pensi di essere immune da questo. Siamo tutti ancora peccatori che Dio sta lavorando per portarci in cielo. E saremo pronti solamente quando ci sarà la nostra bara lì davanti. Allora a quel punto il Signore avrà detto che il lavoro con noi è stato completato. Ma prima siamo tutti dei cantieri in corso. Il secondo assunto di questo brano è che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Nel corpo di Cristo per uscire dalla rete del peccato. La comunione nel corpo di Cristo è uno strumento di grazia. E nella nostra serie strumenti di grazia e segni di discepolato. E la comunione è uno strumento di grazia per farci uscire dal pantano del peccato in cui spesso veniamo a trovarci. Dio può usare altri credenti per recuperare chi è rimasto invischiato nel peccato. Se solo noi potessimo vivere fino in fondo questa verità. Siamo dei peccatori, non siamo perfetti, abbiamo tutti bisogno dell'aiuto dell'altro. Il cristianesimo, fratelli, non è la religione privata, il cristianesimo è la religione della famiglia. Viviamo la fede dipendendo da fratelli e sorelle in Cristo. E il solo modo per farlo è di avere un atteggiamento che riconosce i propri errori e che accetta l'aiuto dell'altro. Vorrei ripeterlo una seconda volta. Dobbiamo riconoscere le nostre colpe ed accettare l'aiuto che Dio ci dà attraverso gli altri per riabilitarci nella fede. Non ci sono altre strade. Io non vedo altre strade. Il Vangelo non mi sembra che presenti altre strade. Viviamo però giorni in cui la disciplina è fuori moda, dove chi frequenta la Chiesa non vuole essere corretto e forse neanche recuperato. Francamente questo non è nulla di cristiano. La correzione è al centro del Vangelo. Pensateci bene. Il Vangelo è una parola divina di correzione e di riabilitazione. Il Vangelo ci annuncia che noi siamo peccatori bisognosi della salvezza di Dio, che in Cristo possiamo essere perdonati dai nostri peccati ed avere finalmente pace e comunione con Dio. Quindi ci sono questi elementi, c'è l'elemento della correzione. C'è l'elemento del recupero. La correzione, come l'ospitalità, riflette il Vangelo. E spero che noi possiamo crescere in questo. Come possiamo correggerci gli uni e gli altri? Come possiamo stimolarci in questo ambito? Galati 6 ci dà le modalità anche. Non ci dice solo dove dobbiamo andare, ma ci dà anche le modalità. E in primo luogo ci dice che dobbiamo farlo con spirito di gentilezza. Se qualcuno non sta marciando in ordine con lo spirito, andare lì in modo disordinato, magari correndo, non stai aiutando la persona a rimettersi in pista e a marciare secondo lo spirito. Dobbiamo farlo con spirito di gentilezza. E sappiamo che la gentilezza è frutto dello spirito. Quindi non essere severo, non essere cinico, non essere supponente. Mostra gentilezza. E questa è la prima lezione che io in prima persona vorrei imparare. Vorrei imparare molto di più. Perché la mia tendenza è di rispondere invece muso su muso, duro su duro, e non va bene. I conflitti nella Chiesa spesso nascono perché cerchiamo di raddrizzare chi non è in linea con le nostre aspettative. Non è che nascono perché uno la vede la cosa A e uno la vede B e ci si confronta, ma perché uno non vede la cosa come la vedo io. Allora, se questo è il tuo obiettivo, fratello, cambia direzione. E non è un consiglio di Salvo Traina, è un consiglio della parola questo che ti arriva. Perché l'obiettivo non è quello di convincere l'altro a diventare dalla nostra stessa sponda. L'obiettivo nostro nel convincere l'altro è affinché possa essere un discepolo di Cristo. Non un mio discepolo, ma un discepolo veramente di Cristo. Secondo, dobbiamo vigilare su noi stessi per non essere tentati a nostra volta. Lo abbiamo visto quando abbiamo parlato della predicazione sui leader. Non puoi badare agli altri se non ti prendi cura di te stesso. Siamo tutti peccatori suscettibili di caduta. Questa prospettiva deve mantenerci umili, perché la umiltà è di massima importanza nel processo di riabilitazione di chi è caduto nel peccato. Non puoi agire se con supponenza. Non dobbiamo pensare di essere qualcuno quando in verità noi non siamo nulla. Quando vediamo qualcuno cadere nel peccato, non dovremmo pensare: ma com'è possibile? Ma com'è stato possibile? Pensa piuttosto: avrei potuto farlo anch'io se non fosse stato per la grazia di Dio. Cambia la prospettiva, cambia l'atteggiamento. Non essere troppo occupato a scoprire il peccato dell'altro senza tenere d'occhio il tuo. Manteniamo l'equilibrio. E terzo, dobbiamo, ci dice la parola, portare i carichi gli uni degli altri. La correzione funziona meglio se noi siamo disposti a camminare con la persona che sta attraversando la valle dell'ombra della morte. Purtroppo noi, sapete qual è la nostra strategia? La tecnica del gabbiano. Sapete cosa fanno i gabbiani? I gabbiani entrano in azione, picchiano le persone e poi volano via. Questa è la tecnica del gabbiano. Ma tu non puoi correggere a distanza. Non c'è la correzione per corrispondenza. Non c'è la correzione in cui non ti mischi, non ti sporchi le mani direttamente e ti fai parte in causa del processo. Dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, se vogliamo essere fedeli alla Scrittura. Poi, se vogliamo fare qualche altra cosa, bene, ma non facciamolo qui allora. Dobbiamo essere vicini e coinvolti in modo personale. E questo, fratelli, purtroppo è molto difficile, perché implica energia. È difficile ascoltare chi è schiavo del peccato, è difficile essere pazienti. Dobbiamo però ricordarci dell'esempio di Cristo, di colui che morì per noi e che sopportò fino al punto della croce. Se vogliamo essere efficaci per recuperare chi è stato preso nel peccato, dobbiamo essere pronti a portare i suoi pesi. In questo modo adempiremo la legge di Cristo. Questo fa parte del nostro prendere la croce quotidianamente. Non è tante altre cose, ma questo anche. Concludo. Come abbiamo detto all'inizio, il modo principale per edificare il corpo di Cristo è la parola di Cristo. Ma abbiamo bisogno anche gli uni degli altri nel suo corpo. Quando serviamo attraverso l'ospitalità, l'incoraggiamento e la correzione, noi riflettiamo le qualità, il carattere stesso del Vangelo e creiamo le condizioni per l'annuncio del Vangelo. siamo credibili se ispiriamo fiducia. La fiducia è fondamentale per poter dire la verità nell'amore. Il servizio reciproco non accade nel vuoto. Possiamo servirci a vicenda solo nel contesto della comunione, dell'alleanza. Ed entriamo in una comunità di alleanze reciproche perché crediamo di aver bisogno gli uni degli altri. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vivere come comunità non è facile. Avere e creare relazioni sane fra di noi non è per nulla semplice. Signore, vogliamo chiederti di dare a tutti noi la dimensione della reciprocità, del fatto che siamo un solo corpo, il corpo del tuo figliuolo e il nostro Signore Gesù Cristo. Concedici, Signore, la grazia di crescere nell'ospitalità, nell'incoraggiamento e nella correzione reciproca. Aiutaci a servirti servendo chi tu ci metti accanto. In Cristo nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.